Abbiamo iniziato questo pomeriggio di passaggi con un duo che non è necessario presentare, un incontro tra due icone. It Takes Two è uno dei duetti più trascinanti degli anni 90. Oggi suona anche come un omaggio. Tina Turner non c'è più, ma la sua energia continua a vivere, mentre Rod Stewart resta attivo e celebrato tra ristampe e riconoscimenti alla sua lunghissima carriera, per cui Tina e Rod quando il carisma raddoppia. Nel nostro pomeriggio di passaggi su Rete 1 sappiamo che cerchiamo di annotarci quello che sembra imperdibile, imperdibile da leggere, da vedere, da ascoltare, da fare sul territorio, ma non solo. Oggi cercheremo di fare un piccolo esercizio. Parleremo di intelligenza artificiale, non spegnete la radio, non cambiate canale, perché cercheremo di parlarne senza metterci le mani nei capelli, perché lo facciamo in un modo inusuale, lo hanno fatto in modo inusuale, curioso ed umano i ricercatori dell'ideatorio dell'Università della Svizzera Italiana. Quindi parleremo tra non molto con il coordinatore dell'ideatorio stesso, che ha curato una serie di incontri sull'intelligenza artificiale vista da un altro punto di vista. Non cambiate radio. Poi torniamo alla carta, perché parliamo di storie che non smettono di parlarci. Parliamo di un libro dedicato a Jane Austen che dimostra come i classici continuino a reinventarsi anche nel nostro presente più digitale. Poi naturalmente dopo le 4, perché naturalmente infine il cinema che osserva il mondo. Daremo uno sguardo alla Berlinale, dove stamattina è stata fatta la presentazione dell'edizione di quest'anno, dove le immagini cercano come sempre di intercettare il nostro tempo. Dunque un pomeriggio fatto di passaggi tra tecnologia e immaginazione, tra passato che resiste e futuro che prende forma. Forma anche quella da dare alle nostre orecchie con Noemi, una voce che sa restare vulnerabile.
Siamo tutti bravi così, sì, con il senno di poi. Sono tutti bravi a indovinare, a immaginare, a migliorare, tutti tranne che noi. Ma che testa dura che hai, forse troppo schematica, piena di matematica, ma mi chiedo se poi ci sia ancora spazio per un po' di poesia. Ma ci vorrebbe un perché. Sono tutti bravi così, sì, con il senno di poi. Bravi a bruciare relazioni, fare errori, stare soli, tanto è colpa di Freud. Ma vorrei sapere che fai, se guardi ancora i programmi trash, se canti Clash, se quando parti per il weekend ripensi a me. Che nostalgia, non c'è più spazio per un po' di poesia. Ma ci vorrebbe un perché. Come la neve nei locali giusti, è il nome falso più vero di tutti, bianca solo per te. Ma ci vorrebbe un perché, in quest'ultima notte io e te, con un filo di luce in un bar a
Passaggi.
E questa era Dua Lipa, continua ad essere una delle pop star più influenti della sua generazione con questa These Walls. Mostra il suo lato più riflessivo, meno immediato da classifica, ma molto apprezzato da chi segue l'evoluzione del suo pop sempre più sofisticato. Dunque Dua Lipa tra introspezione e pop globale. Parliamo adesso, e come abbiamo anticipato, ci buttiamo sulla carta, passiamo dalla musica alla carta, perché 250 anni dopo la sua nascita Jane Austen continua a parlarci, e lo fa in modi sempre nuovi, attraverso romanzi che cambiano forma, personaggi che attraversano i secoli, storie che passano dalla pagina allo schermo senza perdere riconoscibilità. Il libro Jane Austen, una penna per lo schermo, firmato da Giancarlo Zappoli e Claudia Bersani, parte proprio da qui, non tanto da Jane Austen in senso nostalgico, ma dal modo in cui Jane Austen continua a funzionare proprio come meccanismo narrativo, capace di adattarsi a epoche, a linguaggi e a piattaforme diverse. Oggi ne parliamo con Claudia Bersani, coautrice del volume, saggista, scrive di cinema e di letteratura, e cerchiamo di capire con lei perché Jane Austen sia ancora così presente nel cinema, nelle serie e nell'immaginario contemporaneo. Bentrovata Claudia!
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, buongiorno, ben trovata. Dunque, so che è un'appassionata. Dunque, scrive, come abbiamo detto, scrive di cinema, di letteratura, collabora da anni con Castellinaria. Ci piacerebbe che lei spiegasse, visto che ha scritto a quattro mani questo libro con Giancarlo Zappoli, Jane Austen, Una penna per lo schermo, perché c'è stata questa moltitudine di trasposizioni. Parliamo di lavori che sono partiti dal 1935 e da posti tipo dalla California fino all'India e da schermi grandi fino a schermi televisivi. Quindi perché di questa moltitudine?
Sì, ce lo siamo chiesti e devo dire che man mano che scoprivamo tutte queste opere venivamo sorpresi noi stessi dall'ampiezza e dalla moltitudine, così come dice bene. Probabilmente perché tocca note molto vicine, e poi tra l'altro a Zappoli una volta ne ho chiesto ma come mai si è appassionato anche della lettura di testi che probabilmente sono più per signorine che non per critici, insomma, cinematografici, insomma per uomini. In verità, come lei stessa diceva, il suo contesto, diciamo, le persone che descriveva e che osservava così bene sin da ragazza, erano 3-4 famiglie in campagna. Noi sappiamo che Jane Austen non ha viaggiato molto e non si è sposata, era la settima di 8 figli, quindi è stata molto coccolata da un padre che ha stimolato la sua fantasia in una famiglia molto numerosa dove si scriveva sin da ragazzi proprio e si creavano anche delle pièce teatrali per il divertimento proprio della famiglia. Ma lei in sostanza parla di cose molto semplici e, come dirà poi anche Virginia Woolf, non si interessa alla politica, non si interessa, non parla con giudizio o con, insomma, non vuole mettere nessun giudizio morale, ma semplicemente descrive. Ma descrive, e c'è sempre un happy end molto bello, quindi romantico, ma prima di arrivare a questo happy end ci sono passaggi e frasi meravigliosi che ancora oggi fanno sorridere per l'ironia e la sottigliezza e l'intelligenza con cui lei descrive dinamiche, in particolare di queste sue eroine. Sono 6 eroine principali che abbiamo cominciato a conoscere già nei testi della giovinezza con Giuliglia, però insomma sicuramente chi ascolta ha presente le sorelle Bennet di Orgoglio e Pregiudizio, forse, che infatti è tra il, come diceva bene, tra il 1935 e aspettiamo ancora una miniserie per Orgoglio e Pregiudizio, quindi arriviamo addirittura a una trentina di opere ispirate direttamente o indirettamente, come ha detto bene, perché noi ci siamo occupati sia delle opere in costume sia di quelle cose anche molto lontane, tipo le versioni natalizie della Hallmark, dove magari c'è addirittura solo il nome del protagonista che riprende l'opera. Però insomma, sì, è diventata un'icona, è addirittura sulla banconota da 10 sterline. Piace, bella anche questa cosa, perché lei aveva venduto ad un editore il suo primo testo, che non era uno dei più noti, ma l'Abbazia di Northanger, aveva ricavato 10 sterline e l'editore poi, dopo averlo acquistato, ha comunque deciso di non pubblicare, e questo testo è stato pubblicato poi dal nipote dopo, postumo. Quindi sì, abbiamo scoperto un sacco di belle cose e devo dire che è stata una sorpresa per noi che da qualche anno ci occupiamo di testi letterari trasposti sul grande e piccolo schermo. È stata veramente una bella sorpresa. Tra l'altro, cose che possono interessare anche gli studenti oggi. Abbiamo avuto la fortuna di poterlo presentare all'interno di un festival a Matera e anche al Cinema Massimo a Torino, dove erano presenti in sala ragazzi, insomma, studenti liceali che ancora oggi studiano la letteratura inglese, probabilmente comunque ancora Jane Austen, e quindi vedere anche con gli occhi o capire come negli anni i registi, che poi alcuni si ritrovano, perché alcuni hanno cominciato, sono veramente stati, insomma, affezionati alla Austen prima, perché magari l'hanno apprezzata come scrittrice, come autrice, e poi l'hanno appunto messa in scena. insomma, ho parlato troppo. Scusate,
no, ma Claudio Bersani, ho perso un punto, l'incipit del suo discorso, quando lei diceva, oltre a fatto tutto quello che ha raccontato, che è molto interessante, sì, diceva Giancarlo Zappoli, ma perché ti sei interessato e ti piace leggere questi che ha etichettato, ma non etichettato in senso
sì,
negativo?
Sì, perché qualcuno gli ha detto, ma insomma, non è solo per le donne, non è una
esatto.
letteratura femminile.
E lui cosa ha risposto?
Sì, lui ha risposto, a parte che Giancarlo Zappoli, per chi lo conosce, è una persona estremamente aperta, curiosa,
sì,
sempre alla ricerca di nuovi stimoli, e quindi in partenza probabilmente il nostro interesse è stato per il 250esimo, come
certo,
molti altri d'altronde, e quindi è da lì che siamo un po' partiti. E poi, d'altra parte è vero anche che l'uomo, tranne pochissime eccezioni, non viene trattato molto bene, i personaggi maschili della Holsten, per chi la conosce, a volte vengono effettivamente un po' presi in giro.
Sì, è uno sguardo certamente femminile. No, certamente.
Sì, e va detto che poi, tra l'altro, anche la prima autrice, stiamo parlando dell'inizio del 1800, che si occupa della storia, o meglio, che parla di relazioni al femminile, che non siano le storie che erano di fine XVIII secolo, naturalmente, dove la donna aveva una certa posizione, ma fa dire, insomma, alle sue eroine cose che probabilmente all'epoca hanno anche sorpreso moltissimo. Si pensi al fatto che non si potevano, naturalmente, addirittura lei non ha potuto mettere il suo nome sui romanzi che ha pubblicato, il primo Ragione e Sentimento, By a Lady, per esempio, e purtroppo il suo nome non l'ha visto mai, essendo morta poco prima del compleanno dei 42, quindi insomma sono esatto, fa impressione effettivamente anche pensare a quanta intelligenza, a quanta sottigliezza, quante sfumature lei riusciva a vedere dallo scrittoio del suo salotto, dove insomma una delle attività principali delle famiglie in campagna era farsi visita, e dove il ballo naturalmente anche aveva una sua importanza.
Claudia Bersani, coautrice del libro Jane Austen, Una penna per lo schermo, firmato dunque dal quattro mani, dalle sue e quelle di Giancarlo Zappoli. Magari ci lasciamo con lei che legge poche righe dal romanzo Lady Susan.
Sì, volentieri. Lady Susan, con una velocissima premessa, è un romanzo epistolare per la prima parte, per la parte principale, e poi c'è una chiusura in terza persona invece, ed è da lì che vorrei appunto prendere qualche frase. Insomma, 41 lettere da e per Lady Susan, e a un certo punto l'autrice dice: questa corrispondenza, a causa del riunirsi di alcuni e del separarsi di altri, non poté, con grave detrimento per le entrate del servizio postale, continuare più a lungo. Se Lady Susan sia stata o non sia stata felice con il secondo marito, non vedo come possa essere accertato, perché chi prenderebbe per buone le sue assicurazioni in un senso o nell'altro? Il mondo dovrà giudicare in base alle probabilità. In pratica Lady Susan era riuscita a sposare una persona molto ricca, che prima aveva desiderato come marito per la figlia, in verità poi se l'è sposata lei. Insomma, di questo test è stato fatto un unico film nel 2016, e la chiusura, anche molto, molto divertente, può sembrare che Sir James, che a questo marito sia toccato un destino più crudele di quanto meritasse la semplice stupidità, quello che dicevamo prima sugli uomini. Lo lascio quindi alla compassione di chiunque sia disposto a concedergliela. Per quanto mi riguarda, confesso che io riesco a compatire solo Miss Mainwaring, la donna tradita, che dopo essere andata a Londra ed essersi accollata una spesa in vestiti tale da impoverirla per 2 anni, col proposito di conquistarlo, si vide defraudata di ciò che le era dovuto da una donna di 10 anni più vecchia di lei. Jane Austen aveva meno di 20 anni, e quindi ecco, lascio agli ascoltatori il consiglio lettura, perché è molto 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 brillante e simpatica.
Grazie. Dal romanzo Lady Susan, con la voce di Claudia Bersani, abbiamo detto, coautrice del libro Jane Austen, Una penna per lo schermo. Grazie per essere stata con noi, buona giornata.
Grazie mille a voi tutti, buon pomeriggio.
Qualcuna vissuta
senza qualcuna, ed abbiamo capito per bene il termine insieme, mentre il sole alle spalle pian piano va giù. E quel sole vorresti non essere tu. E così hai ripreso a fumare, a darti da fare, è andata come doveva, come poteva. Quante briciole restano dietro di noi, o brindiamo alla nostra o brindiamo a chi vuoi. L'amore conta, l'amore conta, conosci un altro modo per fregar la morte, nessuno dice mai se prima o se poi, e forse qualche Dio non ha finito con noi. L'amore conta, io e te ci siamo tolti le voglie, suoi sbagli, è un peccato per quelle promesse oneste ma grosse, ci si sceglie per farselo un po' in compagnia. Questo viaggio in cui non si ripassa dal via, l'amore conta, l'amore conta, e conta gli anni a chi pronto, nessuno dice mai che sia facile, forse qualche Dio non ha finito con te. Grazie per il tempo pieno, grazie per la te più vera, grazie per i denti stretti, i difetti,
questa viene considerata una delle canzoni più intime di Ligabue, uno sicuramente una presenza centrale nel panorama musicale italiano anche fuori dai grandi tour. L'amore conta, una dichiarazione semplice ma definitiva che è spesso citata come una delle più vere del suo repertorio. Questo è Curtis Steiger, I Wonder Why, eleganza che resiste nel tempo. Siamo nel 1991, ha portato il jazz pop nelle classifiche mondiali. Questo resta il suo brano simbolo, è stato riscoperto anche grazie a serie TV e a playlist retro che continuano a riportarlo all'attualità.
Love is a hunger that burns in my soul, but you never notice the pain. Love anchor that won't let me go. I reach out to hold you, but you push me away, and you always convince me to stay. And I wonder why. Why does love always have to turn out this way? And I wonder why we hold on with tears in our eyes. And I wonder why we have to break down to just make things right. And I wonder why I can't seem to tell you goodbye.
Mi stupisco perché cantava Curtis Stiger nel 1991, un'eleganza la sua che resiste nel tempo. Dopo Curtis Stiger ci ascoltiamo un grande della canzone italiana, continua a muoversi tra canzone d'autore e memoria musicale italiana. Questo brano, Per questa notte che cade giù, racconta la notte come spazio emotivo, sospeso, con una scrittura delicata che oggi appare ancora più preziosa in un panorama che conosciamo essere sempre sempre più veloce. Dunque una scrittura, questa di Ron del 1983, che ci gustiamo alle 15.45 oggi su Rete 1.
Quasi quasi resto fuori, aspetto le due e poi vado a prendere il giornale, vieni pure se vuoi. Cosa gira intorno a me? Io tanto non ti vedo più, la tua faccia mi ha stancato, non mi piace più. Di fiato non ne ho per dirti cosa farò, soltanto che stanotte non mi va di parlare. Piangi pure, senti, piangi, ma lasciami stare. Il cuore non l'ho più. Sì, l'hai capito anche tu. Cosa vuole quel cretino? Cosa suona? Cosa spera di fare? Butta fuori la tua faccia, voglio proprio vedere. Forse sono sbagliato io, forse hai proprio ragione tu. Non c'è niente che va male, sono solo un po' giù. Va bene, vado più piano. Oh, ma tu non starmi lontano. Per questa notte che cade giù. Per questa notte da lontane. Mi rimani solo tu. Perché mi guardi e non parli più. E poi ti
lasciamo le ultime note di Ron tra silenzi e abbiamo detto una scrittura delicata delle parole veramente misurate per questa canzone, per questa notte che cade giù. Adesso spostiamo l'attenzione su un tema che veramente percorre l'etere, le televisioni, i telefonini, i radiogiornali, i telegiornali, insomma non ne possiamo più, Alessio Lavio, coordinatore dell'ideatorio USI, Università della Svizzera Italiana, non ne possiamo più di sentir parlare di intelligenza artificiale. Buon pomeriggio, ben trovato.
Che noi non ne possiamo più, ma comunque ci va di parlarne perché ormai è il tema di attualità e ci pone di fronte a delle sfide.
Allora, anche voi non ne potete più dunque, bene, bene, questa cosa mi fa piacere. Allora, come coordinatore, come insomma, presidio che si interroga sulla promozione della cultura scientifica e del dialogo tra scienza e società, vi siete detti, va bene, promuoviamo una serie di incontri pubblici sull'intelligenza artificiale. Allora, chi tra noi ascolta e vive l'intelligenza artificiale e la utilizza per quanto possa essere comprensibile da pochi veri, non veri utilizzatori, almeno mi considero non una vera utilizzatrice, perché dovremmo seguire questa rassegna di incontri pubblici sulle intelligenze artificiali creata dall'ideatorio? Alessio Lavio.
Allora, io direi che il punto è che non ne possiamo più delle delle polarizzazioni, no? Sì. Delle estremizzazioni, che questa IA risolverà tutto oppure distruggerà il mondo. Di solito sono queste le due visioni. Noi cerchiamo di metterci un po' del mezzo, creando queste occasioni di riflessione, e lo facciamo in maniera diversa, non semplicemente creando delle conferenze, ma creando diverse occasioni di incontro, dove per esempio ci sta anche un teatro, ci sta anche un cinema per avere dei linguaggi diversi, anche il teatro è molto divertente, per esempio. Facciamo un corso, questo un po' più formale, facciamo degli incontri dove si gioca prima di tutto con i robot, con le intelligenze artificiali, si sperimenta, si mette in pratica, ma non tanto per imparare come si usano, ma soprattutto per riflettere che uso vogliamo farne. Questa rassegna che abbiamo messo insieme si chiama L'algoritmo umano, no? Mm-hmm. Per dire di non essere, di avere un occhio critico, di non essere in balia degli algoritmi, ma di mettere l'essere umano al centro, di decidere fin dove ci va bene che l'intelligenza artificiale operi e fin dove invece vogliamo essere ancora noi i protagonisti e tenere in mano le cose.
Algoritmo umano è un po' un ossimoro, come il silenzio assordante, cioè algoritmo che è una cosa di per sé creata da una macchina e umano, cioè, mi spieghi un po' questo titolo, Alessio Labbia.
Certo, è volutamente così, perché di fatto viviamo in questa società dove è così, conviviamo con gli algoritmi, sono degli strumenti che utilizziamo, che ormai quasi tutti i giorni finiscono nelle nostre mani, e la domanda è quindi dove sta il confine, no? Tra l'umano e tra l'algoritmo, e la questione è decidere, porci delle regole, creare delle regolamentazioni. Per questo dobbiamo imparare a conoscerla, a conoscere i limiti dell'intelligenza artificiale, e quindi ecco perché è nato questo ciclo di incontri.
Ricordiamo tra l'altro che ci sarà un'occasione di capire più approfonditamente questa iniziativa dell'ideatorio con gli incontri pubblici domenica, durante la Domenica Popolare condotta da Lara Montagna in diretta appunto da Cadro a partire dalle 10:15 su Rete 1. E dunque, chi volesse approfondire, cercare di capire di più, perché lei ha citato diversi linguaggi, cioè il teatro e il cinema e il corso di formazione come momento, diciamo, più formale.
Tutto questo nasce dall'esposizione che appunto ospiterà questa trasmissione domenica mattina, che è in corso all'ideatorio di Cadro, che è l'esposizione che si chiama Robot, dagli automi all'intelligenza artificiale. Quindi alla base c'è questa esposizione che raccoglie questi temi, lancia la riflessione, è fatta per giocare, per sperimentare con questi mezzi, e da lì partono tutte le riflessioni e questo programma di incontri, dove appunto alla base sta il gioco, sperimentare.
C'è speranza dunque che si capisca veramente come convivere con questa intelligenza artificiale. È bello poterlo scoprire insieme. Grazie mille Alessio Labbia, coordinatore dell'ideatorio dell'Università della Svizzera Italiana, coordinatore dunque anche di questa serie di incontri pubblici sull'intelligenza artificiale che si darà all'ideatorio di Cadro. Grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Buona giornata.
Passaggi.